Luca,
Simone,
ma tu quanto
io.
tempo passi davanti al cellulare?
Dipende, dipende dai giorni e dalle cose che ho da fare, però non poco, ecco, non lo posso nascondere perché tu quanto ne passi?
No, troppo. Cioè, se ci pensi, quando esci di casa, qual è l'unica cosa che ti porti sempre con te?
Cellulare, portafogli e chiavi.
Il cellulare c'è sempre.
Ormai è stata una invenzione che ha cambiato la nostra vita. Ci possiamo chiedere e possiamo immaginare e sapere anche di fatto come si viveva prima dell'avvento del cellulare. Da oggi in avanti no, non sembra possibile.
No, no, e non lo è, anche perché non è solo una questione del chiamare. Oggi i social network ci tengono attaccati a questi cellulari con i loro vari magheggi.
Sì, a parte che il cellulare oggi fa quasi tutto praticamente, quindi noi gestiamo il nostro denaro dal cellulare. La nostra vita sociale, potremmo dire, sempre attraverso i social network e migliaia di altre cose. Vuoi conoscere l'orario di un pullman? Cellulare. Vuoi conoscere una qualsiasi informazione? Google. Vuoi intrattenerti, guardare un video? YouTube. Insomma, l'informazione, tutto passa da internet ormai. E il cellulare è sostanzialmente internet a portata di mano, davvero. Ma chi se lo aspettava quando, 15 anni fa, forse 13, il primo cellulare touchscreen veniva messo in commercio? Cioè, chi si aspettava che in così relativamente pochi anni la tecnologia arrivasse a prendere così tanto il sopravvento? C'era da aspettarselo, forse.
Ma c'era chi lo diceva.
E c'era chi non investiva nemmeno un centesimo in internet, ti ricordi?
Certo, c'è ancora. Fino a qualche anno fa sentivo
Ci sono
ancora.
ancora i
Esatto.
diffidenti di internet che dicono: ah, internet ha portato solo sventure. Poi, quando c'è il parente dall'altro lato del mondo, ci fa piacere sentirlo grazie ad internet. Ci sono alti e bassi, positivi e negativi di tutto, però è vero che hanno cambiato la nostra vita in una maniera assurda.
Penso che fino a 10 anni fa, forse pure meno, 7-8 anni fa ancora c'era tanta gente, soprattutto ovviamente della vecchia generazione, che guardava di internet come un qualcosa di, non ti dico cattivo, ma con molta diffidenza. Questa cosa nuova, la cosa forse più strana era quella, andare a fare gli acquisti online, per dire, cioè quanto rischioso era nella testa di uno della vecchia generazione mettere i soldi in un posto che tu non vedi, che tu non sai chi è, tu non sai chi ti ha preso i soldi in mano.
Certo.
Forse era la cosa che faceva più paura, ed oggi io faccio acquisti su Amazon regolarmente senza alcun tipo di paura perché.
Sì, spesso e volentieri, come in questo caso, ma quasi sempre, la difficoltà di affermarsi di un'innovazione non è tanto quella di realizzarla al meglio, ma quella di diffonderla, perché ovviamente ciascuno di noi, piuttosto che cambiare un metodo garantito e sicuro per qualcosa di importante come appunto la gestione del denaro, preferisce rimanere sul vecchio metodo piuttosto che andare su uno nuovo che per l'appunto non conosce. Però effettivamente noi della nostra generazione siamo nati con internet e abbiamo visto da piccolini, praticamente da piccolissimi, la grandissima scalata di questi potenti strumenti che sono i cellulari. Però ricordo, leggevo anche ascoltando il nostro sempre citato Montemagno, che quando è nato internet c'era chi non investiva nemmeno un centesimo, cioè è una tecnologia troppo complicata e non si capisce a cosa possa servire, perché ancora non si vedeva il potenziale della rete globale. Fatto sta che oggi senza internet molte cose non sapremo più farle probabilmente. C'è addirittura l'applicazione che ti fa il caffè. Ehi Siri, rifammi il caffè, quello ti fa il caffè con la casa domotica. Cioè, quella cosa che sembrava fantascienza è realtà. E non ci è voluto nemmeno tanto tempo.
Ah, no, ci è voluto veramente il tempo, cioè, di uno schiocco di dita, se ci pensiamo, rispetto a tutte le altre innovazioni del mondo fino ad ora. Quanto tempo ci è voluto l'automobile a diventare di uso comune? Ci è voluto decenni, no? Le prime
Sì.
automobili erano nei primi anni del 1900 o negli ultimi anni del 1800, e per arrivare di uso comune stiamo parlando degli anni 50, 60, no? Stiamo parlando
Sì.
dei tempi dei miei genitori, quando avevano la prima macchinina. Poi in Calabria, vabbè, c'è sempre la solita cosa, le prime TV, magari.
C'è il gap temporale.
E infatti questa tecnologia è stata forse quella che si è diffusa in maniera più rapida rispetto a tutte le altre, e ha subito preso piede, perché si vedeva, secondo me, un potenziale che nessun'altra tecnologia ad oggi ha mostrato,
almeno finora.
Qual è il potenziale? Che oggi tu puoi dire una parola, puoi dare un'idea e potenzialmente tutto il mondo può guardarti, può sentirti, può comunicare con te, può comprare da te. Ti connette davvero con tutto il pianeta Terra.
Ha abbattuto moltissime barriere, secondo me, e ha dato un incentivo fondamentale alla globalizzazione.
Esatto, è stata quella la spinta. Oggi se vuoi aprire, ad esempio, un business in Francia, una volta dovevi prendere un aereo, quando c'erano gli aerei, andare in Francia, parlare con tizio che si improgno, era un percorso che durava mesi, probabilmente, sì. No? Domani ti alzi, controlli la documentazione online, parli con il tizio dell'affitto online in Francia, prendi, lo chiami e gli chiedi di affittare quel locale, parli con l'avvocato, sempre online da dove sei, e in giro di una settimana magari puoi aprire un business in Francia. Vuoi prendere un appuntamento per alcuni documenti? Perfetto, controlli online e prendi l'appuntamento online. È tutto molto più facile, molto più comodo. Addirittura il cibo oggi, se ci pensi. Tu sei comodamente a casa, prendi il cellulare, vai su Deliveroo, Just Eat o altre app simili e prenoti quel cazzo che vuoi da mangiare e ti arriva in casa dopo 10 minuti.
Sì, assolutamente. C'è stata molta libertà nel fare tutto e nel realizzare le idee. Ecco, una semplicità che prima non c'era. Ha cambiato comunque anche il modo di comunicare, di fare politica. Spesso e volentieri le previsioni sulla vittoria di questo candidato piuttosto che quell'altro in una determinata competizione politica, in un'elezione, si può fare tranquillamente in base alla popolarità sui social media, all'attività sui social media. Si dice anche che Twitter sia il social della diplomazia. Si dice che ci abbia salvati dalla ipotetica terza guerra mondiale. Non so se hai letto, c'è stato uno scambio di tweet tra l'Iran e la Casa Bianca.
Ma più che scambio di tweet, c'è stato anche uno scambio vero di bombardamenti sull'ambasciata americana in Iraq.
No, dopo di quello, dopo la tensione, è stato chiarito con uno scambio di tweet richiamando a leggi delle Nazioni Unite, insomma, regolamenti vari. Finita lì. Si dice che Twitter ci abbia aiutato a sventare la terza guerra mondiale. Insomma, hanno un impatto importantissimo. Twitter forse è il più sottovalutato, però è il più potente, secondo me, perché riassumere un messaggio in 280 caratteri oggi, una volta 140, non è facile, e farlo permette di dare una grande importanza, perché il tuo messaggio è quello, non puoi dirlo con mezzi termini ed ha un'immediatezza che nessun altro social ha, secondo me. Forse per questo non viene capito. Il più popolare ovviamente è Facebook, ma tu ci pensi, Facebook, che genialità è che è stata?
È stato il colpo di genio di pensare di mettere la propria vita e la propria socialità online, nel senso.
Esatto, nemmeno qui nessun altro ci avrebbe investito un centesimo, secondo me. Ma figurati se la gente viene a dare a me tutti i suoi dati personali. E invece sì.
Perché li dai? Perché tutti gli altri li danno e vuoi che gli altri abbiano la coscienza che tu esisti, di fatto. Perché ormai se non sei più su Facebook, sei un po' un mezzo fantasma. Quando mi è capitato che conoscevo qualcuno, non so, mi diceva nome, cognome, io dopo, prima cosa, vado a controllare su Facebook chi è, chi non è. Mi è capitato rare volte che qualcuno avesse Facebook. Per me era un mezzo fantasma, non so chi sei, di fatto, no? Oggi la prima cosa che si fa per andare a controllare una persona, per capire chi è, ed è forse anche un problema in una certa misura. Non si comunica più come prima a livello verbale. È indubbio il fatto che noi non ci fermiamo più a farci lunghe chiacchierate per conoscere una persona, perché tanti dati li trovi su Instagram, su Facebook.
Su Facebook.
Ed è, non lo so se vederlo come un problema. Sicuramente è un'evoluzione. Stiamo andando verso quella direzione lì. Parlare di meno, chattare di più.
Sì, ci dirigiamo in quella direzione lì. Non sappiamo che risultati, che effetti avrà, se è giusto o sbagliato. Per il momento è così. La grande induzione di Facebook è stata questa. Zuckerberg ha capito che la gente voleva farsi i fatti degli altri e pur di farseli avrebbe dato i propri dati. Io ti do i dati miei, però tu mi fai avere i dati di tutti. Dati che sono sostanzialmente dati di pettegolezzo, gossip, perché poi i dati veri sono di Facebook. La tua identità la conosce Facebook, però è uno strumento potente per le aziende, perché hanno le statistiche di consumo di 2 miliardi di persone, attenzione, 2 miliardi di persone che sono tante, uh-huh. E hanno soprattutto la possibilità di contattarle in maniera istantanea, praticamente, basta che paghi.
Che poi c'è anche da chiarire questa cosa, per non creare, diciamo, falsa informazione. Sì, le aziende utilizzano i tuoi dati, in che senso? Non nel senso che loro sanno che Simone Raschellà gli piace il prosciutto crudo e sanno il mio nome e il mio cognome, no.
No, assolutamente.
Facebook non dà i dati alle aziende, anche perché se dai i dati alle aziende basta, è fottuta perché non ha più nulla da vendere. Di fatto lei ti dà una piattaforma dove tu dici: ok, indirizzami questo mio prodotto, che è il prosciutto di Parma, a chi lo consuma, e mi arriva la pubblicità a me del prosciutto di Parma. Allora non sanno che loro mi stanno facendo pubblicità. Questa è una cosa importante.
Certo. Sì. C'è l'utilizzo dei dati passa attraverso questo sistema che hai detto tu, certo, è giusto specificarlo.
Ecco, non c'è, i tuoi dati non vengono messi pubblici, tu hai una tua privacy come utente, però nella targetizzazione dei consumatori, quando c'è una pubblicità che a te potrebbe potenzialmente interessare, ti viene data. E di fatto forse è più interessante avere comunque una pubblicità che ti interessa che una che non ti interessa in bacheca.
Sì, è vero, e questo è un trucco, è un sistema che utilizzano in molti. Ma secondo te, dimmi una cosa, quali sono stati i social network che più di tutti hanno modificato il nostro stile di vita, cioè hanno influito sul nostro modo di agire e di lavorare, insomma?
Allora, quelli che hanno avuto più impatto a livello globale penso siano stati di fatto Facebook prima ed Instagram ora. Questi qua sono stati due colossi.
Secondo me invece i social più potenti che hanno modificato il nostro modo di vivere sono stati YouTube, perché è diventato un lavoro praticamente, e Instagram, perché oltre ad essere un lavoro per gli influencer, ha cambiato il nostro modo di vedere la cosa, perché su Facebook ci si presentava bene o male come si è in realtà. Instagram ha messo il mito della vita perfetta, filtri, le foto, cioè Instagram ha messo un filtro. Facebook non aveva filtri spesso e volentieri, secondo me. Molte cose trash, tra l'altro, si trovano su Facebook. Su Instagram, quando si pubblica la foto, si è sempre attenti che il capello sia al posto giusto, che ci sia il filtro perfetto, che non si faccia vedere il brufoletto, tutte queste cose qua. E oltretutto, con la questione di influencer, tutti oggi sono influencer, come tutti, fino a pochi anni fa, erano YouTuber. Però è vero che YouTube, secondo me, è stato il primo che ha dato questo grande cambiamento, perché ha messo tutto il mondo a caricare video e tutto il mondo ha iniziato ad essere retribuito per i video che caricava.
Sì, infatti per quello che ti dicevo a livello personale, YouTube mi ha cambiato di più. E YouTube insieme a Instagram, direi. Perché, non lo so, Instagram è una lama a doppio taglio, nel senso. È incredibile come ti tenga attaccato sulla frivolezza. Proprio il social delle cose frivole. Tu su Instagram vedi praticamente per un buon 40% foto di vacanze, di bei momenti, no? Di questi momenti magici in spiaggia o nei ristoranti. La maggior parte vedi sta roba qui, che è un po' un mondo di magia che non esiste, che è importante specificare che non esiste. C'è tanta depressione legata a Instagram, e soprattutto in paesi come i paesi anglosassoni, dove c'è più attaccamento ai social, perché per via di come la società è strutturata. E io ci voglio fare veramente, un giorno mi ci metto e faccio uno studio dettagliato su questo problema qui, perché è veramente, secondo me, un problema grosso, come alcune società anglosassoni in particolare stanno facendo crescere le nuove generazioni. I social come Instagram fanno vedere uno specchio che sarebbe quello che tu vorresti essere, quella vita perfetta, la vita dove sei sempre in vacanza, i vari influencer, no? Sei al ristorante, poi vai allo stadio, nel settore ospiti, bla bla bla, tutte ste stronzate così. Vai alle Bahamas, non è vero niente, magari le foto sono scattate a Tropea e uno dice che alle Bahamas.
Non c'è più, da un lato, l'onestà di chi pubblica il contenuto, perché è disposto a tutto pur di far vedere che è stato appunto alle Bahamas, in realtà era a Tropea. Dall'altro lato si crea un meccanismo: io vedo l'altro che pubblica la foto perfetta, allora mi prendo d'invidia, la devo pubblicare anche io. Ho visto qualche settimana fa un tizio che su YouTube ha fatto un esperimento, ha finto per una settimana di essere in Giappone.
Ah sì, Mister Nobody.
Mister Nobody, lui. Si è fatto aiutare da un'amica che aveva altri contenuti non pubblicati del Giappone, quindi inediti, che le aveva scattati lei quando è stata lì. Si è photoshoppato in alcune fotografie, le ha postate seguendo il fuso orario ogni giorno, sia come story sia come post, e nessuno sapeva che lui praticamente si trovava a Milano. Difatti, quando ha fatto il video in cui spiegava questa cosa, molti ci sono rimasti male. Effettivamente è stato un esperimento molto interessante, perché fa capire come non solo è facile prendere in giro l'altro facendogli credere che sei chissà dove, ma quanto la gente sia disposta a crederci e ci caschi in una maniera troppo semplice. Cioè, a me dà tristezza questa cosa, perché mettere su una truffa del genere è troppo semplice, mi sembra troppo semplice.
E capita giornalmente. Quante volte vedi gente che magari c'è scritto ristorante XXY, magari sono alla bottega del parente che magari ha un posto a sedere caruccio, o addirittura c'è un business che secondo me fattura veramente tanto, di queste influencer che vanno su dei jet che non prendono il volo, sono dei jet a terra, si fanno scattare 3-4 foto, una mentre salgono, una mentre sono seduti, e pagano per poter avere questi scatti, per mostrare che hanno preso un jet privato che non hanno mai preso.
Sì, come quei guru di internet che escono fuori: ciao, ti spiego come fatturo 20.000 euro al mese non facendo niente davanti al mio computer. Cioè, che cosa significa? Nelle favole, che cosa significa? Ecco, forse uno dei grandi disagi che può portare internet è questo, ma come sempre il problema non è tanto chi lo fa, ma chi ci casca. Perché se io vengo a dirti: ciao Simone, ti spiego come guadagnare 20.000 euro al mese senza fare niente, stando seduto sul divano, tu mi dici: ma che cosa stai dicendo? Giustamente, come se ti venessi a dire: vieni, dammi i tuoi soldi che li pianto e poi esce l'albero con i zecchini d'oro, come in Pinocchio. È lo stesso concetto. E perché in Pinocchio non ci crediamo, e se viene questo amico a dirci che ci fa guadagnare stando a casa ci crediamo?
Perché
la gente ci casca.
Perché giorno dopo giorno vediamo gente che non fa un cazzo su Instagram, in teoria, no? E lo vediamo sulla spiaggia, lo vediamo con cose costose, e noi ci diciamo: com'è che questo qua guadagna tutti questi soldi? Ah, forse fa questa cosa qui, e lui ti viene a mettere la pulce nell'orecchio. Cioè, effettivamente questa gente, che è gente normale, gente attorno a te spesso e volentieri, che mostra questa vita fantastica, meravigliosa, quanti di loro hanno un lavoro che veramente glielo potrebbe permettere? Questa cosa non ce la domandiamo mai. Io faccio un lavoro che mi consente di sopravvivere e di andare a bere una birra al pub. Infatti le mie foto sono ogni tanto che vado a bermi una birra al pub a vedermi la partita. Questo è il mio lifestyle. Nel momento in cui potrò permettermi qualche viaggio in più, ve lo farò pure sapere. Ma ho sempre mostrato una certa visione della realtà. Anzi, mo sono nel periodo nostalgico, sto mettendo le foto vecchie.
Sì, ho notato.
Ho nostalgia dei miei 78 kg, devo tornare. Sono riscritto in palestra comunque.
Ah, ok, quindi il primo proposito azzeccato.
Sì, mi sono iscritto in palestra, io ho fatto il primo training e mi sembra veramente di essere andato in guerra, mamma mia, non sono abituato. Ecco la differenza, non sono tanto social addicted, ma riguardo di più che postare, che potrebbe essere un problema nel 2020, mettiamo di sì, dai, mettiamo che potrebbe pure essere un problemino postare poco, perché c'è una certa necessità di postare, di essere sempre presente, che è vero, l'incensantismo.
Sì, ma fino a un certo punto, secondo me, perché comunque se tu non senti l'esigenza, agli altri che gliene frega, voglio dire.
Questo è anche vero. Tipo, ieri sono andato in palestra, la maggior parte delle persone là fuori avrebbe messo una foto del fatto che ero in palestra. Molte persone avrebbero messo una foto dove erano sul tapirulano o qualcosa del genere.
No, io ne vedo tantissimi di personaggi che proprio ci tengono a farsi vedere mentre sono a petto nudo, mentre vanno su e giù con i pesi, tapirulano.
Può avere un'utilità, ti dico in che senso. Capisco se tu vuoi essere una persona motivazionale, nel senso c'è qualcuno dall'altra parte che ha bisogno, per continuare la propria linea di allenamento, ha bisogno di vedere qualcun altro che si sforza, qualcun altro che ci mette impegno, qualcuno che ha raggiunto risultati, ha bisogno di avere dei goal, ecco, degli obiettivi. E quello lo capisco. E il pure esibizionismo rimane pure esibizionismo.
Esatto, è quello il problema.
Cioè, se è pure esibizionismo, che sei lì in palestra, in qualsiasi altra cosa che tu fai nella vita, semplicemente far vedere che lo fai, e là è pure esibizionismo. Se non sei un professionista, quello non è una cosa professionale, di fatto è semplicemente mostrare te stesso che sei bello, bravo, e ti facciamo l'applauso.
Però nonostante questo, c'è da dire, secondo me, che internet è un posto bellissimo, perché internet ha dato la possibilità di realizzare molte cose. Con l'avvento del crowdfunding o di Patreon, insomma, ci sono stati, o anche delle petizioni online, c'è stata l'opportunità di raggiungere dei risultati che fino a pochi anni fa non si poteva nemmeno immaginare. Realizzare un progetto avendo sostenitori, piccoli sostenitori da tutto il mondo, che trovano la tua idea brillante, una volta non si poteva fare, internet ce lo permette. ridere. Oppure la risata fragorosa e spontanea che ti fa venire un meme su un fatto che è successo. Cioè, questo è divertente ed è anche bello. Ho la possibilità di creare contenuti dal nulla in maniera originale e senza dover tener conto di nessuno, perché sostanzialmente sono una piattaforma di lancio. Penso a personaggi come Fabio Rovazzi, che sì, avevano i giusti contatti a Milano, però senza YouTube, senza Instagram, senza una vetrina così grande, o la Chiara Ferragni stessa, non avrebbero avuto la possibilità di dare la giusta spinta ai propri personaggi e quindi ai propri contenuti. Ho fatto i loro esempi, che sono forse più lampanti, più grandi che abbiamo in Italia, però ce ne sono tantissimi così. Cioè, se io domattina volessi pubblicare un video geniale che mi è venuto in mente e lo pubblico e alla gente piace, potrebbe di diventare virale nel mondo in mezz'ora, capito? Cioè, questa è una cosa da non sottovalutare. Quindi ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, come in tutte le cose. Però c'è da sottolineare, è una cosa che non abbiamo sottolineato, ma che secondo me va specificata, che abbiamo fatto questo episodio trasversale su internet e social media, senza specificare in Irlanda è così o in Italia è così, a Dublino è così o a Locri è così, perché di fatto è un fenomeno globale e credeteci che quanto a Locri, quanto a Milano, quanto a Dublino, che in Italia, in Irlanda, in Europa, negli Stati Uniti, il fenomeno social è uguale per tutti.
Esatto, ci prende tutti alla stessa maniera, dovunque tu sia nel mondo. Se hai un cellulare nelle mani, siamo sulla stessa barca, nel bene e nel male.
Assolutamente. E anche questa puntata finisce qui. Vogliamo dirvi, come chi ci segue avrà già visto, che ci sono i nostri nuovi canali dedicati esclusivamente all'Ocri Dublino, su Instagram, su YouTube, su Facebook, e ovviamente, come sempre, su Spotify, su Apple Podcast e Google Podcast. Quindi per seguirci si può andare anche lì. Come sempre, ultimamente, un saluto da Milano per l'Ocri
E dato bene per la carica.